A me sembra che con l'introduzione dell'ignominioso Green Pass abbiamo cominciato a creare un apartheid di fatto. Il Green Pass, con le limitazioni che ci sono in Italia, esiste solo in Italia. Bisogna dirlo ai cittadini. All'estero non è così, nemmeno laddove c'è. Mentre in molti paesi, come la Spagna, come la Svezia, come la Danimarca, proprio non esiste. Allora, siccome siamo tutti cittadini europei, per quale ragione ci deve essere una discriminazione in alcuni stati piuttosto che in altri? Semplice, non c'è la risposta. Il fatto è che qui in Italia si sta sostenendo un tipo di politica repressivo assolutamente in linea con l'eredità storica di questo dannatissimo paese che ha già dato al mondo il fascismo e che si sta riproducendo in forma diversa, secondo forme autoritarie, secondo modalità che sono illiberali, antidemocratiche. È giusto che personaggi come Cacciari, come Agamben, che non sono medici, ma sono filosofi della politica, sono filosofi del diritto, lancino l'allarme. Il fatto che poi altre persone che non hanno letto una pagina di quel che si deve leggere su questi argomenti li trattino come se fossero improvvisamente impazziti è la prova di in che mani siamo. Attenzione che governare secondo parametri numerici dell'economia e della medicina senza considerare tutta la complessità sociale in tutti gli altri aspetti è la strada che hanno seguito i tedeschi nel 38 quando hanno cominciato con i parametri a contare quanto costavano i malati di mente allo stato sociale tedesco. Questi articoli sono già venuti fuori sul Sole 24 Ore, sulla Repubblica, sul Corriere della Sera. Quanto costa un no vaccinato se va in corsia? Beh, questa è follia. Per l'appunto, il fatto è che quando si parla di democrazia bisogna sapere di cosa si parla, altrimenti è veramente sconvolgente. Allora, una cosa, lei prima ha detto che la parola la dà lei e che non ci parliamo addosso, per cui io aspetterò sempre
certo,
il mio
certo,
turno.
Grazie, grazie.
Ci sono due elementi fondamentali che sono proprio da prima e seconda lezione di un corso di scienza della politica. Primo, la democrazia non è dittatura della maggioranza. Fare il discorso l'85% è così, l'altro 15% sta muto, non è democrazia. In democrazia la minoranza va sempre salvaguardata e tutelata e garantita. Questa è democrazia, perché in democrazia la Repubblica non è dello Stato, ma è del popolo sovrano. Lo Stato è l'insieme delle istituzioni che il popolo si dà per governare la Repubblica che è di tutti, anche della minoranza. Per cui tu non hai mai il diritto in maggioranza di estromettere dai diritti di godimento e dai diritti umani inalienabili qualcuno per il fatto che la pensa diversamente. Primo punto. Secondo punto cardine. Con questa menzogna colossale dei sani, che non sono più sani, ma sono pazienti asintomatici, tu hai declassato l'essere umano da titolare di diritti inalienabili a paria che deve continuamente ogni 48 ore dimostrare di essere sano. No signori, questo è un abuso. Io sono sano fino a prova contraria e se tu che hai paura vuoi dimostrarmi che io non sono sano, ti paghi tu i tamponi. Perché io sono sano e da cittadino sovrano e responsabile affermo che sono sano. L'inizio è alla base del concetto di asintomatico al posto di sano. È qui il grave vulnus della democrazia. Questa è la menzogna su cui si regge tutta la farsa pandemica, che non è l'inesistenza del virus, quello lo sappiamo tutti che c'è, i numeri li conosciamo, nessuno nega nulla, ma la farsa pandemica è la narrazione politica che è stata fatta dell'emergenza sanitaria, che ha costituito i presupposti in maniera surrettizia per modificare quelli che sono i parametri costituzionali e di fatto con la prassi andare verso una tecnocrazia che sta in questo momento ponendo il cittadino Draghi, cittadino Mario Draghi, cittadino come me, come lei Lovino, come tutti gli altri, non è il Deus Ex Machina, non è un uomo con più dignità, è il cittadino Mario Draghi al servizio di tutti, nemmeno eletto ma chiamato a svolgere un compito che deve svolgere in favore del popolo, invece lo sta ponendo nella posizione di sovrano come il principe legibus solutus di cui parlava Hobbes. Siamo davanti a una divinizzazione di una persona che non ha pari nella storia costituzionale di questo paese. E io ho il dovere di dirlo. Il problema è che nei decenni, e soprattutto negli ultimi vent'anni, si è abusato del principio, che è un principio sacrosanto, che un parlamentare, quando viene eletto, lo fa in nome di tutto il popolo, è eletto in nome di tutto il popolo e esercita le sue funzioni senza il vincolo di mandato. Tuttavia, va ricordato che sono cambiate le leggi elettorali rispetto a quando fu scritta la Costituzione. E nel momento in cui si fa una legge elettorale con un maggioritario misto e con delle coalizioni e ti presenti con un programma radicalmente antitetico a un'altra formazione, non ti stai presentando con il proporzionale che era quello che giustificava anche quell'impianto costituzionale. Il pretendere di dire, bah, guarda, abbiamo fatto la tornata elettorale, ci siamo scannati, abbiamo preso i voti con la baionetta contro gli altri, il giorno dopo il PD, che ha straperso le elezioni, va a governare. Cioè è ammesso, parlando da cittadino sovrano, qui parlo da cittadino, tra l'altro io non sono rappresentato in questo momento da alcun partito. Ci sarebbe bisogno di un partito che mi rappresentasse, perché io in questo momento non vedo nessuno che mi rappresenti. È ammesso comunque che io veda un partito sconfitto duramente perché ha fatto 5 anni di governo disastrosi e poi, dopo un po' di tempo, con accordi di palazzo, torna a governare, perché di fatto c'è l'elite mondialista che va sopra l'Italia, che vuole quegli uomini al governo e vuole imprimere una determinata linea. Il popolo conta meno di niente. È ammesso, ripeto, che il Movimento 5 Stelle, votato sì da un terzo degli elettori che si sono presentati alle urne, continui a dettare legge oggi, quando con tutto quello che è successo ci sarebbero le ragionevoli condizioni per restituire al popolo la parola. Cioè, non siamo in tempi normali, siamo in tempi eccezionali, per molto meno si è tornati a votare in passato. Qui abbiamo un partito che oggi è pesato da sondaggi che non hanno rispondenza dall'ultima tornata elettorale, ancora il 15-16%, quando a livello locale prendono il 6, 7, l'8. Qui in Veneto il Movimento 5 Stelle ha preso il 3% dei regionali dell'anno scorso. E in questo momento ha un terzo dei parlamentari. È ancora ammesso che la politica italiana sia schiava, sia soggetta agli accordi tra il Movimento 5 Stelle e il PD. Ma io stesso conosco amici e familiari medici, ci sono persone che sono vaccinate, altre che ritengono di non farlo, e questo dovrebbe essere l'approccio, che è quello che c'è anche in altri paesi. Anche la domanda stessa se è vaccinato per me è illegittima, perché c'è la privacy in democrazia, per cui questo discorso di voler per forza identificare anche sul posto di lavoro, io ho testimonianze di persone mobbizzate perché magari sono in 2 su 10 non vaccinati e continuano a fargli pressioni. Queste sono tutte cose che non c'entrano niente con i diritti dei lavoratori, niente con i principi democratici, niente col diritto alla privacy, e non ci si rende conto. Ormai c'è gente che è schizzata nella testa, che è fuori di testa completamente e ritiene normali abusi che fino a 2 anni fa avremmo considerato da carcere. Da carcere! Mentre adesso vogliono discriminare, fino a parlare di persecuzioni fisiche, persone che stanno esercitando dei diritti costituzionali, perché fino a prova contraria vige ancora la libertà vaccinale. Per cui la questione è, uno si è vaccinato, bene, non si è vaccinato, benissimo. Siamo cittadini responsabili.
La domanda che faccio
rapidissime, che vanno dette, perché io mi confronto con tante persone su questi argomenti, a me interessa capire. Allora, uno, innanzitutto che questi vaccini siano stati testati su 5 miliardi di persone, ma non per 10 anni, e saranno non sperimentali fra 10 anni. Prima sono sempre sperimentali, perché gli effetti avversi...
Le persone, diciamolo ad alta voce, perché le persone non l'hanno capito ancora.
C'è una delle clamorose menzogne, è che siccome l'hanno fatto a tanti, non è più sperimentale. No, la sperimentazione richiede un periodo per osservare gli eventuali effetti avversi collaterali determinati.
Che sono scritti nel giardino, poi che ci possono essere...
Ma perché? Perché li hanno sperimentati, li hanno rilevati. Finché non passano gli anni necessari, è sempre sperimentale. Ora, siccome di effetti avversi ce ne sono tanti, se ne conoscono, io ho nella mia cerchia di conoscenti stretti almeno 3 persone gravemente danneggiate in seguito all'inoculazione del siero, che non è un vaccino tecnicamente, voglio ricordarlo, perché il vaccino è un'altra cosa. C'è un'altra cosa che tutti si dimenticano. Forte ha fatto una corretta rilevazione statistica prima, perché si parla di statistiche. Al di sotto dei 60 anni questa Covid è pressoché innocua, statisticamente parlando. Io come tutti noi, abbiamo un sistema immunitario che la natura ci ha dato per far fronte alle malattie. Ora, siccome questa non è la peste nera, altrimenti avremmo i morti lungo le strade, e vediamo che invece i dati statistici, anche quelli sconfessati recentemente, ma prendiamo pure tutti quanti i morti, ha detto 130.000, adesso hanno detto che sono molto 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 di meno, ma diciamo pure 130.000, sono 65.000 all'anno, uno su 1.000 in Italia praticamente all'anno. Davanti a questa statistica io dico, ma preferisco prendermelo. Io, sano, forte, e ripeto, da quando sono nato, tutti i vaccini che dovevo fare obbligatori li ho fatto pure il servizio militare, per cui non sono assolutamente contro il vaccino, perché sarebbe una posizione antiscientifica, ma sono contro l'imposizione di questi farmaci, perché non ritengo che ce ne siano le condizioni.
Benissimo, ecco, adesso lasciamo un piccolo
quindi stacchetto. Quindi è il dissenso informato, Beh, è stata prodotta una comunicazione ansiogena e finalizzata a moltiplicare l'ansia, con gente chiusa in casa, con una narrazione proprio finalizzata a spaventare le persone, approfittando anche di un fatto che probabilmente la nostra società negli ultimi 20 anni ha perso di vista i valori per concentrarsi sull'aspetto consumistico, e questo inevitabilmente ti lega a una dimensione materiale che ti fa preferire semplicemente la vita nuda, biologica, dimenticando che il senso della vita è fondato su altre questioni. La libertà va al primo posto nella scala dei valori di una persona, perché senza la libertà fare la vita del sorcio, come ha detto Burioni, cito Burioni, a me non interessa personalmente. Allora ecco che approfittando di persone tendenti all'ansia, perché fondano la loro vita sul consumo della materia, tendenti all'ipocondria, perché hanno paura di perdere l'unico bene che diventa la vita biologica, quindi la conservazione, e poi una popolazione, quella italiana, che statisticamente si informa poco all'estero. Per esempio io, per ragioni mie di studio, mi informo sempre sui TG di lingua francese e quelli di lingua inglese, perché ho rifiuto proprio per i media italiani, conoscendo anche certe dinamiche. E questo mi ha enormemente liberato nel giudizio, perché vedo come vengono date le notizie all'estero e come invece vengono date qui, e capisco la tendenziosità mirata a ottenere degli obiettivi. Purtroppo i media italiani hanno svolto una funzione voluta dal governo per orientare l'opinione pubblica secondo certe direzioni. Tutta la comunicazione che va avanti in questa maniera, prima era il vaccino, poi la seconda dose, poi la terza dose solo per i fragili, poi per gli over 60, poi pian piano per tutti. Tra un po', come in Israele, si parlerà della quarta dose. In Israele e in Italia sono due paesi nei quali si sta conducendo un vero e proprio esperimento sociale. Forte lo diceva bene prima, e anzi deve completare un concetto importante, ricordiamocelo, perché stava dicendo una cosa che è cardinale nella nostra Costituzione. Questo approccio che ricorda appunto la finestra di Overton che tutti hanno imparato a conoscere, o la dinamica della rana bollita, è qualcosa di profondamente scorretto. E c'è una cosa da dire in più, visto che ha citato Brunetta. Io credo che se fra 30 anni le cose non saranno andate come vuole Draghi e i suoi padroni, ma saranno andate come voglio io e chi difende la democrazia, il video di Brunetta sarà guardato con orrore, come si guardano certe cose dell'Istituto Luce di tempo fa. Perché vedere un ministro che fa quel gesto del tampone che si infila nelle narici ripetutamente è una vergogna assoluta. Una vergogna. Un uomo così non dovrebbe fare politica.